Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno, buongiorno Davide Fersini e buon pomeriggio al nostro pubblico.
Oggi parliamo di politica, perché da quando Donald Trump ha deciso di nominare se stesso chairman del Kennedy Center, il centro polifunzionale di Washington, dove ha sede la National Symphony Orchestra, e di gestire l'organizzazione insieme ad un consiglio di amministrazione di sua nomina, nel mondo della musica classica si è aperta una battaglia polemica, dagli esiti piuttosto inattesi ma molto concreti.
Infatti, alcuni artisti hanno rescisso i contratti con il centro, mentre altri hanno, oserei dire in maniera orgogliosa, deciso di confermare le proprie apparizioni. La decisione più clamorosa è quella, ci pare di poter dire, vero Davide, quella del grande pianista Andras Schiff, che ha cancellato tutti i suoi futuri impegni negli Stati Uniti.
Esattamente, tutti gli impegni negli Stati Uniti cancellati, ma come viene percepita questa polemica allora da quelle parti? E che cosa sta succedendo davvero nelle sale da concerto? Ne parliamo con due ospiti di grande riguardo, innanzitutto il professor Eugenio Refini, professore di letteratura italiana e direttore del Dipartimento di Italian Studies della New York University. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Il secondo ospite è un altro esponente di un centro universitario, la Georgetown University, Francesco Zanibellato. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Benissimo, allora abbiamo il tavolo, ci siamo tutti, possiamo iniziare direi Giovanni dalla prima domanda e chiederei allora a Francesco Zanibellato di raccontarci la situazione in questo momento negli Stati Uniti a partire dalla scelta del nuovo consiglio di amministrazione per il Kennedy Center, magari spiegandoci anche un po' come funziona questo Kennedy Center.
Ah sì, certo, tutto ci si poteva aspettare dalla nuova amministrazione di Trump, a meno che Trump si mettesse a gestire un teatro, diciamo. Invece ha fatto così, insomma, il Kennedy Center è il centro delle arti performative di Washington, mm-hmm. ospita i musical che si fanno nella città, ospita l'opera, la Washington National Opera, l'orchestra sinfonica, la musica da camera e tutta una serie di iniziative, ha più di 1000 spettacoli l'anno ed è governato dalla Casa Bianca, che decide i membri del consiglio di amministrazione, però gran parte del suo budget viene dal fundraising, dai fondi dei privati. E quello che è successo è che di solito i presidenti usavano il Kennedy Center un po' come il posto dove mandare persone di rappresentanza e lo cercavano di mantenerlo come un luogo bipartisan. Invece Kennedy ha cambiato le regole del gioco, licenziando tutti i membri del consiglio di amministrazione, invece di rinnovare solo con X scadenza, ha messo tutte persone di sua fiducia, ha licenziato il presidente, ha messo un'altra persona di sua fiducia, ma non solo quello, si è fatto addirittura eleggere chairman, quindi presidente del consiglio di amministrazione del centro, per cui ha ora potere di decidere le politiche di questo Kennedy Center.
Professore Refini, ci verrebbe da chiedere come hanno reagito i media o il mondo della cultura a queste prese di posizione che noi abbiamo visto venire dall'Europa, cioè questi artisti che hanno deciso non veniamo più negli Stati Uniti, ma soprattutto la domanda che ci facciamo noi, i media statunitensi si sono accorti della mancanza degli artisti europei?
Ma dunque, questa ovviamente è una bella domanda e la risposta è sì, nel senso che chiaramente una reazione c'è stata e una reazione principalmente di un po' incredulità, nel senso che quello che si è verificato, come dicevamo poco fa, è veramente senza precedenti. D'altra parte, la notizia più clamorosa rispetto agli artisti è ovviamente quella di Andras Schiff, che ha appunto rescisso tutti i suoi contratti, ha creato delle reazioni ambivalenti. Ovviamente a livello aneddotico, perché qui si tratta di percepire poi il polso della situazione sulla base di affermazioni anche così abbastanza casuali, però io ho sentito entrambe le campane, ho sentito persone dare in qualche modo ragione a questa scelta, dicendo sì, è vero, il paese sta andando culturalmente, artisticamente, politicamente alla deriva, ed è bene che gli artisti non vengano, capiamo la scelta del maestro Schiff. D'altra parte c'è chi dice sì, capiamo il senso di disagio, però ovviamente l'arte e la musica dovrebbero in un certo senso andare oltre, e proprio in questo andare oltre forse sta l'ambiguità della situazione e anche l'ambiguità del giudizio rispetto a chi si trova a dover no, frequentare le sale dei concerti. Per cui direi che la notizia gira, c'è una reazione, ma è una reazione un po' bifronte. E direi che ancora, diciamo, forse la situazione non è stata digerita in modo completo, ecco.
Allora, adesso però questa stessa domanda sarebbe da girare al professor Zanibellato, perché lui vive a Washington, e allora forse sarebbe interessante sapere com'è proprio nella città che viene percepita questa notizia, queste cancellazioni, queste prese di posizione da parte dei musicisti europei. E in parte, poi ne parleremo, ci sono anche prese di posizione da parte dei musicisti americani. Come viene vissuta questo clima, diciamo?
Beh, insomma, diciamo che Washington è una città che ha votato per Kamala Harris, mi sembra per il 94% dei voti, quindi è una città poi che adesso molte delle persone che conosco, cioè molte, almeno una decina di persone che conosco, hanno perso il lavoro a causa dei tagli al personale dell'amministrazione Trump. Quindi diciamo che l'opinione media non è delle più favorevoli, però sì, insomma, a me sembra che si condivida, ci siano anche persone che dicano appunto quello che si diceva prima, che questi boicottaggi nei confronti, che poi sono soprattutto nella politica estera di Trump, non sono per la politica culturale, questi boicottaggi di alcuni artisti sembrano, sì, sono legittimi per carità, però forse sono un po' esagerati. L'America comunque è una democrazia fino a prova contraria, e quindi si può non essere d'accordo su alcune politiche, però è ancora un paese democratico in cui c'è ancora la libertà di espressione. Insomma.
Facciamo un breve ascolto e poi continuiamo a dialogare. Beh, non potevamo che partire da Andras Schiff. Questa era la sonata per pianoforte numero 31 in La bemolle maggiore, opera 110 di Ludwig van Beethoven, secondo movimento allegro molto, registrato in casa nostra.
Esattamente, a pochissimi metri da questo studio.
Esattamente.
Vorrei tornare con entrambi i nostri ospiti, sì, per certo, la verità, perché essendo residenti in due città molto importanti degli Stati Uniti, ma molto distanti tra di loro, abbastanza distanti tra di loro, forse il clima che si respira è leggermente diverso. La domanda era stata anticipata dal collega Davide Fersini poco fa: ci sono artisti e musicisti americani che hanno preso le distanze dal Kennedy Center per protesta? Professor Zanibellato.
Sì, beh, ci sono state alcune defezioni annunciate appena dopo l'annuncio delle azioni di Trump verso il centro. La più importante, tra le più importanti forse, il fatto che Renée Fleming, che era una consulente addirittura artistica del centro, ha deciso di lasciarlo di propria volontà.
Il soprano Renée Fleming, stiamo dicendo.
Sì, il soprano Renée Fleming, la beniamina del Met,
sì.
ha deciso di lasciare, però tornerà nella prossima stagione per cantare nella National Symphony Orchestra, quindi ha lasciato solo la carica così di consulente dell'organizzazione del centro. Mentre, però la cosa più che ha fatto un po' più clamore è quella del musical Hamilton, che è un musical molto così, che ha avuto molto successo, che ha deciso proprio di lasciare di cancellare la propria partecipazione alle attività del centro. E forse è perché la National Symphony Orchestra, come l'opera, non sono controllate direttamente dal Kennedy Center, ma sono solo ospitate, mentre le attività di musical sono gestite direttamente dal centro. Forse questa è la ragione di fondo.
Ma quindi, scusi, per entrare un po' meglio nel funzionamento, la gestione è pubblica, cioè il consiglio di amministrazione è gestito dal pubblico, quindi appunto nomine da parte del presidente. I fondi però sono privati, ma allora come si combinano queste due parti?
Questo è un punto molto interessante, perché fino ad ora il presidente e il consiglio di amministrazione si occupavano quasi completamente, non tanto della gestione del centro, ma di trovare i soldi facendo campagne di fundraising, facendo cose del genere. Quindi il presidente addirittura, Rubinstein, che era, tra l'altro, si era dimesso l'anno scorso, dopo l'hanno richiamato immediatamente dopo l'elezione di Trump, perché credevano che fosse una figura bipartisan. Bene, questo qui aveva donato 100 milioni di dollari negli ultimi anni, e il fatto che sia stato licenziato così suscita un po' di dubbi su come faranno a trovare questi fondi, perché ci sarà un bel cambiamento nel quanto riguarda i donors che danno i soldi a questo centro.
Ah, quindi adesso è tutto chiaro, è proprio veramente un sistema misto che però viene a una propulsione anche economica pubblica. Tornerei dal professor Refini, perché qui potremmo anche iniziare ad analizzare un po' le politiche culturali, diciamo più generali, oltre a quelle della musica, perché è chiaro che sembra che tutto in questo momento negli Stati Uniti spinga verso una indipendenza del paese rispetto al resto del mondo. Alcuni parlano di isolazionismo addirittura, no? Sarà così anche nel mondo della cultura e della musica, professor Refini?
Ma guardi, senz'altro si tratta di un momento in cui l'orizzonte futuro sembra, perlomeno nelle intenzioni dell'amministrazione Trump, andare un po' in questa direzione. È chiaro che il mondo della cultura, che soffre inevitabilmente da situazioni come questa, è però anche uno di quelli che riesce forse a tratti a rispondere in modo creativo. Si parla per esempio molto di forme di resistenza, no? In questo caso la resistenza la si fa soprattutto nel continuare a fare quello che i vari centri culturali hanno sempre fatto. Io vivo a New York, che ovviamente, come anche la città di Washington DC, è una città prevalentemente democratica, con un forte senso di risentimento nei confronti delle politiche dell'amministrazione Trump, politiche tutte, politica interna, politica estera e anche politiche culturali, quindi è un osservatorio un po' particolare. Quello che ho notato in questi primi mesi dell'anno 2025 è che la vita anche delle istituzioni musicali è stata più politica in un certo senso di quanto non lo sia di solito, anche con appunto forme di prese di posizione piuttosto esplicite. Me ne viene in mente una alla riapertura del Met dopo la pausa invernale, quindi con la prima di Moby Dick, quest'opera di Jake Heggie, che è arrivata in concomitanza più o meno con l'incontro di Zelensky, Putin e Vance alla Casa Bianca. Il direttore esecutivo del Metropolitan, Peter Gelb, ha di fatto chiesto all'orchestra di eseguire l'inno ucraino prima dell'apertura dello spettacolo, quindi un gesto di resistenza in questo senso, no? Questo è molto, certo, è molto tipico di quello che vedo qui a New York. Abbiamo avuto un concerto di Riccardo Muti alla fine di gennaio a Carnegie Hall con Chicago Symphony, in cui il maestro Muti ha fatto un lungo discorso prima del bis, in cui ha espresso in modo molto garbato e senza ovviamente fare nomi delle posizioni politiche piuttosto precise, e il pubblico reagisce con un certo calore, con un certo entusiasmo. Ecco, queste sono piccoli esempi che però nella vita musicale della città hanno un certo peso, direi, perché creano comunque un senso di anche conversazione su questi temi, no?
Eh beh, assolutamente, direi che sono essenziali ed è interessante sentire che il pubblico americano, quantomeno il pubblico della cultura, reagisce e prende parte. Tornerei un momento velocissimamente dal professor Zanni Bellato, perché rispetto a quello che diceva il professor Refini, è interessante notare che all'apertura del concerto ultimo di Noseda, quando si è presentato in palco J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, il pubblico ha reagito in maniera fortemente negativa, prendendo una posizione nei confronti di un personaggio che, ricordiamolo, ha dichiarato e lo ha scritto: non pensavo che si andassero a sentire i concerti di musica classica per piacere. Professor Zanni Bellato.
È stata peccato che non ci fossi quella sera, io c'ero il giorno prima, quindi mi sono perso lo spettacolo. Però sì, adesso all'entrata, forse anche per questo, la moglie di Vance è nel consiglio di amministrazione voluto da Trump,
certo,
e si è presa anche lei i fischi. Però ora all'entrata del Kennedy Center, cioè, sono state aggiunte quattro belle fotografie ufficiali di Trump, il vice, la moglie di la Melania e la moglie di Vance. Quindi hanno voluto, nonostante tutto, hanno voluto mostrare che loro non... loro sono qui per restare. Però la cosa interessante è che Noseda, pochi giorni dopo questo episodio, ha confermato la sua permanenza come direttore, mi sembra artistico principale, della National Symphony Orchestra fino al 2030, e ha detto che non era consapevole, forse anche un po' diplomaticamente, che non si era reso conto di cosa era successo quella sera, e che comunque secondo lui la musica deve essere un posto che accoglie tutti, non un posto dove si fanno polemiche. Anche per questo ha giustificato appunto la propria decisione di restare, ecco.
E allora, a proposito di Noseda, sembra che ci siamo messi d'accordo, passiamo al prossimo ascolto.
Thank you.
un ascolto non scelto a caso, questo dal titolo Gun Battle, la pistolettata, diciamo, dal Billy the Kid di Aaron Copland. La National Symphony Orchestra at the Kennedy Center era diretta da Gianandrea Noseda in un disco che è pubblicato dalla stessa orchestra.
Noi vogliamo pensare che, come per tutte le cose, non tutti i mali vengano per noi.
Lo vogliamo sperare, lo
vogliamo,
almeno.
Lo vogliamo sperare. E per quanto riguarda il mondo dei concerti, non potrebbe essere che la rivoluzione e un nuovo modello di portare la musica alla gente venga proprio da una rottura con i consueti metodi di finanziamento. Qui entra in gioco un pensiero che girava in questi giorni, cioè la posizione di Lebrecht, che diceva che è verosimile pensare di far decidere alla gente che cosa mettere in cartellone. Ora, io personalmente non mi esprimo, però passo la domanda o le considerazioni prima al professor Zanibellato e poi al professor Refini. Prego.
Ma non saprei se sicuramente c'è un pubblico che vuole sentire la musica, quella che in America si chiama le fine arts, o comunque la musica classica, l'opera. Cioè è stato anche dimostrato con delle ricerche che l'intervento dei privati cambia le scelte artistiche di un'organizzazione. Però il problema del sistema americano è che i privati sono il primo finanziatore di tutte le orchestre, l'opera, tutto il mondo della musica classica. Quindi c'è già un sistema di supporto privato a queste organizzazioni. Quello che si sta assistendo ora è la politicizzazione di alcune di queste organizzazioni, la diminuzione dei pochi finanziamenti pubblici. Anzi, ho ricevuto nell'ultimo mese molte email da parte di organizzazioni culturali in cui mi domandano ai propri supporters di chiamare i propri rappresentanti in Parlamento, certo non io, però chiamare questi rappresentanti per spingere perché si continui a portare i finanziamenti pubblici. Mm-hmm. Però dicevo, ci sono dei finanziamenti privati già in campo, però se si entrano, la politica entra in queste organizzazioni, alcuni di questi finanziatori che non sono d'accordo possono decidere di smettere di donare. Una volta che un grosso finanziatore miliardario smette di donare i suoi 10 milioni all'orchestra cittadina, allora l'orchestra cittadina non ha una vita molto lunga.
Sì, può anche chiudere i battenti. Professor Refini, che cosa ne pensa di questa posizione di Lebrecht, secondo cui potrebbe essere una ventata di rivoluzione nel modo di organizzare e pensare le stagioni dei concerti e in parte anche la cultura?
Ma è senz'altro un'idea interessante sulla quale vale la pena riflettere, perché chiaramente il pubblico poi è quello che teoricamente dovrebbe riempire le sale da concerto, i teatri, le opere e così via. È pur vero che il rischio che vedo ovviamente nella radicalizzazione di quest'idea è un po' il rischio della nostra epoca, cioè quello del far saltare completamente quei filtri anche costruttivi che tradizionalmente ci sono, no? E non voglio fare adesso qui il difensore della tradizione, però l'idea di un direttore artistico che in qualche modo ha un'idea, ha delle idee e cerca di interpretare le esigenze culturali di una comunità dovrebbe proprio avere questo ruolo bifronte: da un lato rispondere ai desiderata in qualche modo del pubblico, dall'altro anche provare a fare proposte che, andando incontro a quei desiderata, possano stimolare una serie di cose. È chiaro che è una situazione particolarmente delicata, perché siamo comunque all'interno di un sistema che è un sistema chiamiamolo consumistico, no? Perché si tratta poi alla fine della fiera di dover vendere biglietti, avere persone che vengono a teatro e creare una programmazione che possa essere di interesse, per cui forse, come al solito, il giusto mezzo sarebbe la strada da percorrere, no? Quello in cui si prova a far fronte a questa doppia esigenza. Mi sembra che una delle cose di cui si parla molto in questa fase è che molte delle critiche che vengono soprattutto da parte della destra americana al modo in cui le istituzioni culturali sono state gestite negli ultimi decenni è, diciamo, un eccesso di apertura nei confronti di quello che non è canonico e tradizionale, che se ci riflettiamo bene, è interessante perché va un po' nella direzione opposta di quello che dovrebbe essere invece il desiderio, no, di ampliare anche il parterre e portare più persone. Però queste fantomatiche parole chiave che sono così demonizzate, no, dalla destra americana, l'inclusività, la diversità, eccetera, eccetera, sono state bandiere molto importanti nella programmazione culturale di centri, incluso il Kennedy Center, ma ne possiamo nominare molti altri, per cui vedo proprio un momento di rottura in questo senso trovare una sorta di equilibrio in un contesto politico come questo non sarà facile.
Mi sembra che la parola ritorno alla normalità sia interessante sotto molti punti di vista, perché bisogna capire che cosa voglia dire. Non lo so, pensando alle regie liriche, immagino, Giovanni, un ritorno alle tradizioni, quelle proprio quasi da presepe, non lo so, cosa ne pensi?
Non lo so, forse Trump amerà riportare le regie di Luchino Visconti piuttosto.
Ma sarebbe il benvenuto però da questo punto di vista.
Forse la filologia, nella prima versione di Aida, così come la fece Giuseppe Verdi.
Sì. Potrebbe essere una soluzione.
Certo che viene da chiedersi che cosa farà in termini di proposta di culturali proprio.
Esatto.
Sarà lui a decidere il programma.
Sì, verrebbe proprio da chiedere. Abbiamo pochi minuti, ma me lo chiederei al professor Gianni Bellato se ha un'idea, se è già stata, come dire, pubblicata un'idea o se sono state fatte trapelare delle iniziative che riguarderanno il Kennedy Center in futuro.
Ah beh sì, ne sono state, e molti consiglieri hanno dato delle dichiarazioni che sembra la fiera della varietà, perché hanno proposto di costruire un piccolo porticciolo davanti al Kennedy Center, di fare sfilate di Valentino, di non so, un'altra cosa, di lanciare delle opere d'arte nello spazio e poi venderle lì. Cioè sembra che regni sembra quasi una fase molto di brainstorming. Però si sa già che hanno cancellato tutta la parte del DEI, appunto, di questa diversità, equità, inclusione. Sì. Tutte le persone che lavoravano lì sono state mandate a casa, molti programmi sono stati chiusi. Ora rimane da vedere che cosa costruiranno. Però la cosa che volevo dire è che forse l'unica la domanda che si può chiedere è perché abbia fatto questa azione. Ed è appunto perché la destra si è offesa per la presenza di alcuni drag show, in particolare per uno che era proprio targetizzato alla gioventù LGBTQ, e questo è stato visto come drag show per minori, e questo forse ha scatenato questa presa di posizione del Presidente.
Eppure, nonostante tutto, si continua a dire che l'America è una democrazia.
ma noi lo vogliamo sperare, assolutamente. Continuiamo a crederci.
Per ora lo è ancora.
Molto bene. Allora, noi siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione, che è stata oggi veramente interessante. Grazie ai nostri due ospiti. Grazie in particolare al professor Eugenio Refini, professore di letteratura italiana e direttore del Dipartimento di Italian Studies della New York University. Grazie mille, professore.
Grazie a voi, grazie mille.
E naturalmente grazie al professor Francesco Gianni Bellato della Georgetown University.
Grazie a tutti.
A prestissimo.
Buon pomeriggio a tutti.
Arrivederci. Thank you.
Radio Televisione Svizzera. Rete 2.